Ci sono due testi fondamentali della nostra liturgia ai quali faremo riferimento. Il primo dal libro della Genesi, il secondo ovviamente dal Vangelo. Il libro della Genesi ci presenta l'inizio della storia di Abramo, l'uomo della fede, il patriarca delle tre grandi religioni monoteiste che in lui si riconoscono, l'ebraismo, il cristianesimo e l'islamismo. Qual è il senso di questa figura e il senso di questa chiamata? Ho già detto, la fede. Già, la fede. Se io dico la parola fede, probabilmente noi stiamo pensando a una serie di verità da credere, e non sarebbe neanche poi errato. Ma questo viene dopo. Prima viene un'altra domanda. Non che cosa credere, ma a chi credere, di chi fidarsi. Ed è proprio tutto qua il senso di questa prima lettura, dove c'è un invito perentorio che non sembra mettere incertezze e discussioni. Vattene dalla tua terra, dalla tua parentela, dalla casa di tuo padre. Dio mio, qui c'è lo sradicamento totale. È come volesse dire: esci da te, non appartenerti, giocati tutto. E la domanda che viene logicamente, conseguenzialmente è: d'accordo, ma verso dove? Sentite l'incertezza di queste parole: verso la terra che io ti indicherò, con un verbo al futuro. Tu parti. Dove vado? Tu parti. Chi mi indicherà la strada? Tu vai. Questo è il nocciolo, nel quale io vedo, se non leggo in modo scorretto, certamente l'esperienza di Abramo, ma l'esperienza di Gesù, l'esperienza di ogni credente. E c'è già qui il senso della Quaresima, dove la cosa fondamentale è quella di uscire da noi stessi. Sto pensando alle vostre obiezioni, che sono anche le mie. Come faccio a uscire da me? Che senso ha? Questa è una figura retorica che Don Ulisse usa, ma chissà cosa vuol dire, chissà se lo sa anche lui. No, io non lo so. È questo che volevo dirvi. Cari fratelli, noi, lo so, i più bravi, cioè tutti voi, fanno questo, si fanno dei propositi. Dunque, non mangerò i dolci, lascerò stare lo ischino dopo cena, non fumerò, tacerò un po' di più con mia moglie. Magari non ci si riesce neanche a fare questo. Se vedete questi piccoli esempi, che non sto deridendo, sto prendendo sul serio, sono a volte il fatto che abbiamo già deciso dove sta il senso del nostro convertirci, e magari non è proprio lì che il Signore ci chiama molto più in là e più radicalmente. Il senso di queste cose che ho elencato c'è. Ci dovremmo allenare con questi piccoli gesti ad essere più capaci di forza, di una volontà più sicura per contestarci ciò che ci è comodo, ciò che ci viene così in termini molto corrivi e semplici, ma corrisponde purtroppo a un cammino che non è rigoroso, un cammino in cui ci accontentiamo, in cui sostanzialmente ci lasciamo andare dove ci è più comodo pur sapendo ciò che è più giusto. Ha questo senso la cosa. Però vedete, ha questo senso nella misura in cui ci aiuta dunque ad avere un orientamento più radicale e dunque ad essere più disponibili alla chiamata che è più profonda, che attinge, tocca, vuole modificare certi nostri atteggiamenti che vanno avanti così solo perché sono i nostri, perché corrispondono a noi in termini istintivi. Ecco allora il punto. Ma questo cammino davanti a Dio è sempre molto rischioso. Perché voi sapete come va la storia di Abramo. Dio gli dice: farò di te una grande nazione, ti benedirò. E poi dice: avrai una discendenza infinita. Ed è vero, noi siamo discendenza di Abramo, è vero. Ma gli anni passano. Abramo diventa vecchio. Sua moglie Sara invece pure. Non solo diventa vecchia, ma è sterile. E Dio continua a promettere a questo uomo con delle immagini stupende. Guarda il cielo. Prova a vedere se riesci a contare tutte le stelle. La tua discendenza sarà maggiore. E ancora passano gli anni e non succede niente. E tuttavia Dio chiama ancora questa uscita. Ecco perché va alla domanda di prima, non tanto credere che cosa, ma credere a chi. Si guarda l'arena della spiaggia, la sabbia, la tua discendenza sarà più numerosa dei granelli della sabbia e ancora non succede niente. Tant'è vero che la Genesi dice, qualche capitolo dopo questo testo, che Abramo e Sara si mettono a ridere, che è il riso non della letizia, ma quasi di un atteggiamento di cinismo. Sì, vabbè, qui siamo stati presi per il naso, questo Dio ti tiene sulla corda. Non rimangono in questo atteggiamento. E poi Dio, finalmente, quando tutto è stato scardinato e non c'è ragionevolmente nessuna vera, concreta speranza di avere la promessa, a quel punto ecco, la promessa arriva. Tant'è vero che il nome del figlio della promessa, Isacco, voi lo sapete, in ebraico vuol dire Dio ride. Dio ride. Questo però non è più il riso dell'incertezza e del disagio, è il riso della gioia. Ma ancora una volta la storia va avanti, voi lo sapete, che il figlio della promessa è richiesto da Dio. Quindi questo Abramo che aveva aspettato, aveva creduto, aveva superato l'insidia dell'abbandono della fede, della speranza, ecco ancora una volta che è chiamato a sottrarsi a se stesso. Ed egli va. Ma voi sappiamo che impigliato nel rovo c'era questo caprone che verrà immolato al posto del figlio. Ma il padre non fa così con suo figlio, il Cristo. Lo consegnerà. Lo dice San Paolo ai Romani. Dio che risparmiò ad Abramo Isacco, non risparmiò suo figlio per noi. E la tentazione è questa. Ma questo è un percosso, uno sconfitto, un perdente non solo in termini umani, ma perdente perché ha sbagliato la mira di Dio. Racconta Dio, ma Dio lo ha abbandonato alla sua illusione. Ed è proprio quello che ironizzano sotto la croce mentre sta morendo. Ecco quello che ha salvato gli altri. Salva te stesso se sei capace. E Gesù non salverà se stesso. Sarà salvato dalla gloria di Dio. E qui si innesta, ma purtroppo devo accorciare, si innesta il Vangelo, dove si apre uno squarcio di quel Gesù umiliato, percosso, che morirà sul supplizio, sotto le risa sghignazzanti degli increduli. E il silenzio di Dio, sì, perché c'è un terribile silenzio su questa vicenda. Quando Gesù nell'orto del Getsemani prega, angosciato, Dio non gli risponde. E quando sulla croce noi siamo avvertiti, che è l'inizio del Salmo 21, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Un salmo drammatico, tragico. E Dio non risponde. Ecco, sul monte Tabor c'è questo squarcio. La fede, l'abbandono alla sicurezza di Dio su questa terra, dentro il percorso anche di Gesù il Cristo, è un percorso senza rete, senza effetti speciali. Guardate che è il tema comparso nel Vangelo delle tentazioni. Satana non dice, lo abbiamo già detto, non mi ripeterò, non dice lascia stare, non metterti sulla strada di Dio, non essere il Messia come Dio ti chiama ad essere. Gli dice che bisogno c'è di farlo in questo modo così inerme, giocando te stesso, mettendoti a rischio. Ecco qua la nostra Quaresima. Io mi sono fatto i miei buoni propositi. Non riesco a togliermi il dubbio, non parlo di voi, parlo di me, non riesco a togliermi il dubbio di averli fatti perché così il Signore mi lasci stare sulla sostanza, mi lasci a me stesso, alla mia logica, alla mia virtù persino, quella però che decido io. Esci dalla tua terra, esci dalla tua virtù, esci dallo schema che ti sei fatto per prevenire le insidie e la novità di un Dio che ti chiama più oltre. Esci dalla tua devozione, nella quale tu, è vero che preghi Dio, ma un po' cerchi di amministrarlo, di tenerlo dentro la tua sicurezza. Ecco, mi chiedo, la nostra Quaresima ha questa qualità? È dentro questa chiamata? Accetta questo orizzonte infinito, ma ahimè indefinito, a partire dal nostro limite al quale Dio ci chiama? Mi fermo su queste domande, non perché diventino in me e in voi sorgente insidiosa di angoscia o di domande che ci lasciano turbati, ma perché sia la domanda sua quella del Signore, quella nella quale si rivelerà questo volto trasfigurato e splendente, il suo, a dirci che dentro la durezza dei nostri giorni si sta preparando, cresce la luce di Dio, la sua luce, la sua forza, la sua risurrezione.